al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta vi arriva da Luca Collodi. Oggi la Radio Vaticana ha ospitato il presidente del rinnovamento del presidente nazionale del rinnovamento dello spirito, movimento ecclesiale, Salvatore Martinez, che salutiamo qua in studio.
Buongiorno.
Salutiamo anche Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Grazie anche a lei per essere con noi. Avremo poi a breve dei collegamenti, tra cui anche l'economista, il professor Zamagni. Iniziamo subito con il motivo principale per cui Salvatore Martinez è stato questa mattina ospite della Radio Vaticana, per presentare il programma delle celebrazioni del 40° anniversario della presenza in Italia del rinnovamento dello spirito. Allora, brevemente iniziamo proprio su questo, perché la presenza di un movimento ecclesiale in Italia si coniuga poi con quella che è anche la realtà sociale italiana, ma ci arriviamo tra poco. A lei la parola, Presidente.
Sì, un tempo privilegiato che noi viviamo in un anno di grande intensità spirituale. Sarà l'anno del sino della nuova evangelizzazione, dell'anno della fede, per cui è davvero provvidenziale ricordare i 40 anni della nascita di questo movimento nel nostro paese. Un esaudimento delle attese conciliari, diceva Paolo VI, soprattutto nella riscoperta di questa esperienza personale e comunitaria di Gesù, Gesù vivo nella storia, non soltanto nel cuore degli uomini, ma anche nella vita degli uomini stessi. Per cui in questo anno giubilare avremo modo di raccontare attraverso diversi eventi l'attualità di questo movimento, la novità spirituale che questo movimento ancora porta, soprattutto nel desiderio di far cogliere che il divario tra fede e vita può essere abbreviato, il divario tra fede e cultura nella vita della gente può essere abbreviato. In questo tempo di smarrimento spirituale e anche di disagio economico, sociale, credo che sia davvero un segno in controtendenza che la vita di tanta gente dica come sia possibile oggi credere, dare fiducia all'istituzione ecclesiale e ritrovare il gusto di essere cristiani. Cercheremo di farlo attraverso appuntamenti speciali. Uno di questi è stato presentato proprio nella conferenza stampa, 10 piazze per 10 comandamenti, per dire che questo rinnovamento è ancora un segno provvidenziale per il nostro tempo.
Monsignor Fisichella, lei da tempo è uno dei riferimenti, anche è stato uno dei riferimenti, lo è, del mondo sociale italiano, del mondo della politica. Lei si occupa ora della promozione per la nuova evangelizzazione che non può fare a meno di fare i conti con quella che è la realtà dell'attuale crisi economica. Cosa può di nuovo dire la Chiesa su questo fronte?
Ma direi innanzitutto che bisogna trovare anche le cause di questa crisi economica. Non dimentichiamo che questa è legata anche a una profonda crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti e poi a catena, rovesciatasi in Europa e in altre parti del mondo. E tra le tante cause non si può neppure dimenticare, perché questa è competenza della Chiesa, il richiamo dei principi etici. Là dove c'è l'economia, cioè là dove la casa, la famiglia deve essere capace di comprendere l'orientamento della vita, deve comprendere il quotidiano, deve cercare di verificare in che modo lo stile di vita e i comportamenti vengono posti in essere, il richiamo etico non può essere secondario. E quindi anche forte dell'insegnamento sociale, se noi pensiamo in modo nei tempi più recenti, dalla Populorum Progressio di Paolo VI alle tre encicliche sociali di Giovanni Paolo II e all'ultima enciclica di Papa Benedetto XVI, noi non possiamo esimerci dal dover non solo compiere una spassionata analisi delle cause e delle situazioni concrete in cui ci si viene a trovare con questa crisi. Certamente non ci si può aspettare da noi delle vie concrete di soluzione, ma dall'altra parte la Chiesa sente anche la responsabilità di poter orientare e quanti hanno la responsabilità di questo alla considerazione del bene comune e quindi a soluzioni che non possono privilegiare né deprimere una categoria particolare, ma devono essere soprattutto in grado di andare al di là del particolare per puntare gli occhi sul bene di tutti e il progresso stesso della società.
Professor Monsignor Fisichella, lei, come abbiamo detto, ha conosciuto molto bene il mondo della politica. È preoccupato anche sul piano più personale per la crisi che sta attanagliando i partiti, partiti che sono soggetti che dovrebbero invece promuovere il bene comune?
Sono preoccupato della mancanza di credibilità che viene data in generale alle istituzioni. Dobbiamo comprendere che è vero che ci sono anche fatti oggettivi che portano a un discredito della classe politica e che possono anche portare ad una mancanza di credibilità nei confronti dei partiti. Però non si può generalizzare, non si deve generalizzare e soprattutto bisogna essere lungimiranti. La vita di una società democratica si sviluppa attraverso la vita dei partiti. E mettere fuori gioco i partiti significa non avere più un richiamo democratico. La sostituzione dei partiti in politica significa arrivare o a una oligarchia o a una tirannide. E questo non è pensabile. Soprattutto in una situazione come quella che si vive non solo in Italia ma generalizzata in Europa. L'obiettivo dell'Europa non può essere ovviamente un mettere fuori gioco i partiti. Questo in una vita democratica non è possibile.
C'è un sondaggio che è uscito questa mattina da parte della SVG, naturalmente i sondaggi danno delle indicazioni, che parlano di ormai un 50% di popolazione italiana che pensa di non andare a votare alle prossime tornate elettorali.
Lo capisco, ma i partiti e le istituzioni in genere dovranno fare di tutto in questo anno che ci separa, poco più di un anno che ci separa dal voto, a essere in grado non solo di essere propositivi attraverso nuove forme che ridanno fiducia ai cittadini, ma soprattutto da parte nostra nel far comprendere che la mancanza di partecipazione alla vita del paese diventa poi un'autoesclusione che comporta inevitabilmente un orientamento della vita politica e sociale che non può essere in mano soltanto a pochi gruppi o a poche persone.
Salvatore Martinez, c'è la consapevolezza oggi nelle istituzioni italiane ma anche europee che è la famiglia in questo momento di crisi a portare avanti ad esempio l'Italia, la società italiana?
A giudicare dai provvedimenti legislativi direi che c'è un'involuzione a livello europeo e certamente a livello italiano non brilliamo quanto a politiche che abbiano nella soggettività sociale della famiglia il loro perno, il loro fulcro. Io vedo un altro problema unito a questo ed è l'impoverimento dei nostri corpi intermedi, l'impoverimento dei beni che i nostri corpi intermedi nel tempo della crisi possono poter esprimere. Sturzo e la scuola tedesca agli inizi del secolo scorso parlavano già allora di economia sociale di mercato. Il tema grande della giustizia sociale, cioè della distribuzione delle risorse, resta sicuramente una delle sfide più profonde delle nostre democrazie. Direi che è la tragedia delle democrazie moderne. Impoverire la famiglia, impoverire i corpi intermedi, impoverire il protagonismo delle nostre associazioni, dei nostri movimenti che svolgono una funzione educativa, di prossimità, di accompagnamento di tanti poveri e di tante persone che vogliono esprimere legittimamente il loro diritto di essere cittadini e protagonisti del futuro, potrebbe essere alla distanza, se non si interviene, e ritengo in un modo significativo sostanziale, un'altra delle profonde letture della nostra crisi, un'ulteriore involuzione della nostra crisi.
Martinez, i laici cattolici in Italia hanno la forza per cambiare questa situazione?
Il Santo Padre lo sta chiedendo fortemente. Ormai da 3 anni invoca una nuova generazione di laici impegnati e dice anche quali sono le condizioni perché questo avvenga. Innanzitutto ci vuole una nuova capacità di discernimento. Dobbiamo leggere i segni dei tempi con una profondità di pensiero maggiore. Serve una nuova passione di servizio. Insomma, non si può continuare a delegare agli altri rinviando il tempo della responsabilità. La coscienza è erronea e quindi per riformarla, per rifondarla, significa dare credito alla verità, avere una passione morale, un rigore morale maggiore e anche una coerenza di vita maggiormente espressa, testimoniata. Credo che ci sia in Italia, e voglio dire in Italia più che in altri paesi d'Europa, una generazione di laici fortemente protesi, desiderosi di esprimere questa soggettività. Bisogna creare gli spazi perché questo avvenga, bisogna vincere un certo anonimato, una certa autoreferenzialità, bisogna provare a dare una risposta cordiale e comune più incidente. Ritengo però che il tempo dei laici sia venuto, che questo tempo sia già in atto e che si debba esprimere ancor più e ancor meglio questa possibilità, l'incidenza di questo impegno.
Uno dei temi sotto osservazione è quello del lavoro e a Roma questa mattina c'è stata una manifestazione promossa dalla CGIL, CISL e UIL, dai sindacati uniti a sostegno dei cosiddetti esondati, cioè quelle persone che hanno rinunciato in modo volontario al proprio lavoro in cambio di un sostegno verso la pensione. Ora queste persone, con le nuove norme varate dal governo, secondo i sindacati rischiano di non avere né il lavoro né la pensione. Noi ci colleghiamo con Piazza Santissimi Apostoli, dove si è svolta la manifestazione sindacale, con il nostro inviato Eugenio Bonanata. Bonanata, veramente un flash su questa manifestazione e sui contenuti.
Sì, buongiorno, è stata una manifestazione alla quale hanno partecipato molte persone. C'è da dire che i leader sindacali di CGIL, CISL e UIL, che hanno parlato al termine della manifestazione, praticamente hanno chiesto un incontro al governo su questo problema, minacciando una mobilitazione continua. E quindi al centro della giornata ci sono stati i dati, perché ieri il ministro Fornero ha detto che sono 65.000 le persone che si trovano in queste condizioni, mentre invece i sindacati dicono che questi dati sono fuori, insomma non sono attendibili, tant'è che anche l'INPS parla di 130.000 persone in queste condizioni. Quindi diciamo che al centro della mobilitazione, al centro degli interventi di oggi, c'è stato proprio questo numero. E allora per esempio la Camusso ha detto: se i dati dell'INPS non sono corretti, allora dovremmo aspettarci le dimissioni del presidente dell'organismo. Però insomma c'è stata una forte critica all'indirizzo del governo, perché praticamente ha affrontato questo problema un po' a cuor leggero, a loro dire, nonostante ieri, sempre ieri, nella nota da parte del ministro Camusso c'era la promessa per un prossimo decreto, quindi per risolvere questo problema. Ha cercato di tranquillizzare dicendo che appunto i soldi ci sono e che quindi questo intervento arriverà a breve. Tuttavia, nonostante questo, nella gente, nei partecipanti al corteo si vedeva la preoccupazione, perché come dicevi tu prima, questa categoria, gli esodati, rischiano di trovarsi a breve appunto senza un sussidio, senza il lavoro e senza la pensione. Quindi è un problema al quale si deve dare una risposta.
Bene.
A breve, quindi i sindacati da questo punto di vista danno un segnale di presenza.
Grazie Eugenio Bonanata da Piazza Santi Apostoli a Roma, mentre saluto in collegamento diretto il professor Stefano Zamagni, economista e docente di economia politica all'Università di Bologna. Professor Zamagni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
È possibile arrivare oggi in Italia ad una situazione come quella sugli esondati? Cioè un governo può arrivare a questa confusione su questo tema che interessa direttamente delle persone?
Ma è chiaro che c'è un teorema importante nella scienza sociale che dice che tutti i problemi di natura economico-sociale sono risolvibili. Mentre i problemi legati alla natura fisica o biologica, sappiamo che nonostante i progressi della scienza molti restano insoluti, nell'ambito dell'economia come della società i problemi ammettono soluzioni, perché gli stessi problemi sono stati creati dagli uomini che vivono in società e quindi gli stessi uomini che vivono in società, se vogliono, li possono risolvere. Bisogna smetterla con questa teoria sbagliata secondo cui la crisi è qualcosa che è venuto dal cielo e che ci è piombata addosso, così di fronte a cui non si può fare niente. Questo non è vero, perché la crisi è figlia di decisioni prese da autorità pubbliche, dalle persone, dagli speculatori, eccetera, e quindi come hanno sbagliato allora, bisogna adesso correggere e far marcia indietro. Se invece noi ci intestardiamo a cercare di mettere pezze agli errori commessi, è ovvio che non faremo altro che aumentare il senso di disperazione, soprattutto dei giovani, e di non risolvere il problema degli esondati, perché il problema degli esondati è un problema quasi ridicolo, perché è ovvio che non si può dire alla gente andate in pensione e poi è anticipata e poi all'ultimo momento ti allungo e ti lascio senza la copertura, perché questo non è, come dire, una operazione credibile, una società civile non può permettersi atteggiamenti di questo tipo.
Si parla molto di crescita per cercare di sconfiggere la crisi, ma la sensazione, professor Zamagni, che nei prossimi mesi la pressione fiscale in Italia, che è già alta, rischi di aumentare ulteriormente, cioè pagheremo tutti più tasse. Lei che riflessione fa?
E anche questo è un altro, proprio dal punto di vista di teoria economica, è un errore, perché l'obiettivo dell'austerità, che vuol dire mettere a posto i conti, è sacrosanto. Su questo nessuno è in disaccordo. Il punto è, si può ottenere il pareggio di bilancio, mettere a posto i conti in una situazione che è come quella attuale, caratterizzata dalla mancanza di crescita? La risposta è no. Bisogna che austerità e crescita procedano al medesimo passo, con la stessa velocità, ed è quello che invece non si sta facendo, perché si sta privilegiando la logica dei due tempi, e cioè prima mettiamo a posto i conti e poi faremo partire la crescita. Questo è un errore fondamentale che è smentito sia dalla storia economica, basta leggere i testi di tutti gli storici economici accreditati a livello mondiale, sia dalla teoria, o se vogliamo dal buon senso, perché non è possibile pensare che le persone che durante la fase della stretta, cioè dell'austerità, possano essere o rimanere in vita quando il treno della crescita ripartirà. Perché non possiamo dimenticare che noi stiamo parlando di persone, non di strutture generiche. Quindi ecco perché un'attività corretta tende a fare tesoro del famoso apologo di Platone, quando dice il solco sarà diritto se i due cavalli che trainano l'aratro procedono alla stessa velocità. E in questo caso i due cavalli sono l'uno l'austerità, quindi misure di contenimento della spesa, di razionalizzazione della stessa, tutte cose sacrosante. E dall'altro però misure di rilancio dell'economia. Ogni giorno che passa, ogni settimana meglio che passa, centinaia di imprese in Italia chiudono. E quando queste potranno rinascere? Perché per far nascere un'impresa e farla decollare ci vogliono tempi lunghi. Allora, se al termine dell'austerità, che tutti vogliamo, ripeto, perché su questo non c'è dubbio, il debito pubblico è quello che è, ci troviamo con un paese che non ha più imprese, o meglio, ha una insufficiente dotazione di imprese, è chiaro che ci beeremo dei conti che sono in pareggio, faremo contenti i mercati finanziari e speculativi che sono unicamente interessati al pareggio. Cioè dobbiamo capire che se mettere al centro la persona umana e quindi la società ha delle conseguenze politiche di grande momento. Se invece mettiamo al centro delle nostre preoccupazioni le esigenze della speculazione o della grande finanza, è ovvio che agiremo in un altro contesto.
Professor Zamagni, un'ultima riflessione. In questo momento di crisi economica, ma aggiungerei anche di crisi della politica in Italia, le famiglie sembrano l'unica realtà sociale che sta portando avanti questo paese, ma le istituzioni e lo stesso governo sembrano non rendersene conto.
Esatto, è proprio così. Ed è interessante, per quanto paradossale questo possa sembrare, che fino a poco tempo fa c'era chi, anche tra gli intellettuali, dileggiava la famiglia, pensando, si sentivano discorsi del tipo la famiglia è un'istituzione superata, di altri tempi, e il familismo amorale distrugge l'Italia. Ecco, quelle stesse persone adesso dovrebbero avere l'onestà intellettuale di ammettere che almeno avevano sbagliato. Perché se non ci fosse oggi la famiglia, che vuol dire le reti familiari più che la singola famiglia, e l'insieme delle organizzazioni della società civile che hanno messo al centro delle proprie attenzioni la famiglia intesa in senso proprio, probabilmente saremmo in una situazione di gran lunga più disperata e disperante. Ecco perché probabilmente io mi aspetto che al termine di questa fase critica e più prossimamente il raduno a Milano della fine di maggio possa servire a rimettere le cose a posto. Quando si diceva che la famiglia è il più potente creatore di capitale sociale, di coesione sociale, eccetera, eccetera, adesso cominciamo a capire che non si stava parlando di cose di altri tempi o di fumisterie metafisiche, ma di qualcosa di concreto e di reale. Certo, se le istituzioni, governo in primis, però questo governo sembra che non veda la società civile organizzata, non vede i corpi intermedi della società. In questi mesi nessun provvedimento è stato preso nei confronti, anzi, sono stati presi provvedimenti che vanno nella direzione di rendere ancora più difficile la vita al mondo del terzo settore, cominciare dal volontariato, e pensiamo al servizio civile, pensiamo alle cooperative sociali e così via. Io spero sempre che, insomma, poiché credo al ravvedimento, che nei prossimi mesi si possa invertire la direzione di marcia. Questo è l'augurio sincero che io rivolgo al governo, di cui apprezzo la fatica e soprattutto le difficoltà che sta affrontando, ma è l'augurio anche che rivolgo al nostro paese, al quale io mi sento molto attaccato.
Grazie all'economista Stefano Zamagni e buon lavoro, professore.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo il collegamento in diretta col professor Zamagni, ma chiudiamo anche questa trasmissione. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.